Cina. Allora, anzitutto ho una rapida occhiata a quelli che sono temi e toni e titoli delle principali prime pagine di oggi. Si parla ancora di Milano, di questa inchiesta della Procura milanese sulla politica urbanistica del Comune di Milano. E in realtà però diciamo man mano che passano i giorni la discussione si fa sempre più politica, diciamo, e sempre meno giudiziaria, anche perché non sono pochi quegli analisti, lo vedremo più avanti, che ritengono che da un punto di vista meramente giudiziario non è che si caverà granché. Però le questioni politiche ci sono, sono importanti sia a livello cittadino sia a livello nazionale, e di questo sostanzialmente si occupano i quotidiani questa mattina nel loro titolo principale di prima pagina. Poi che cos'altro? Ci sono ovviamente ancora le guerre, sia in Medio Oriente, sia a Gaza, sia in Ucraina, e ci sta l'annullamento del concerto del direttore d'orchestra russo Gergiev a Caserta, insomma, amico intimo di Putin, pare anche suo consigliere per le questioni culturali. Molta polemica alla fine l'annullamento del concerto. E altre questioni di cronaca le ritroveremo qua e là, in particolare di cronaca giudiziaria c'è ancora il caso Cutro sugli scudi, e insomma una mattinata abbastanza ricca, ecco, interessante dal punto di vista informativo, anche sui giornali. Allora, detto questo, però, andiamo a iniziare la lettura della prima pagina di oggi. Come di consueto, iniziamo con i quotidiani più diffusi, che aprono tutti, seppur con diverse sfumature, sulla questione Milano. Allora, il Corriere, che è il più diffuso quotidiano italiano ed è anche il quotidiano per eccellenza di Milano. Sala si difende, io vado avanti, il sindaco in aula, ho le mani pulite, scontro con Fratelli d'Italia, si dimette l'assessore Tancredi. La procura, vantaggi ai privati a discapito della comunità. Crosetto, dal lusso all'edilizia, i legislatori sostituiti dai PM. E ieri, diciamo, per chi ha avuto modo di ascoltare il Consiglio Comunale Milanese, che è stato davvero molto molto interessante, più di un consigliere diciamo del centrodestra ha fatto notare al sindaco che probabilmente ha ricevuto meno attacchi dal centrodestra di quanti ne abbia ricevuti, diciamo, da chi poi lo sostiene. E come vedremo all'interno, sono arrivate molte come dire, richieste di dimissioni, non per l'avviso di carenza in sé, quanto per la mancanza, almeno stando al centrodestra, ormai di una solida base politica per quanto riguarda la giunta Sala. Due gli articoli che si occupano di questo: quello di Marco Castelnuovo, caccia alla fase 2 con l'asse politico più a sinistra, tutti chiedono una discontinuità. Oggi, per carità, sacrosanta, ma insomma i consiglieri della maggioranza che chiedevano questa discontinuità, verrebbe da chiedersi che hanno fatto in questi, credo, 7 anni di sindacatura Sala. Comunque, evidentemente erano distratti. E poi c'è questo, questo punto di Federico Fubini su Milano e il costo delle case, che è davvero è da leggere. Il titolo è Il paradiso fiscale dei milionari e i prezzi alle stelle. L'Italia è tornata a crescere dello 0, scrive Fubini, come ha fatto per gran parte di questo secolo, eppure c'è un angolo del paese che viaggia a una velocità diversa. Il prezzo medio di vendita degli immobili di lusso nelle aree più pregiate di Milano fra il 2021 e il 2024 è salito del 57%, a quasi 27.000 euro a metro quadro. Stiamo parlando di cifre, diciamo, fuori dalla disponibilità di qualsiasi comune mortale, e che non hanno eguali in nessun'altra città d'Italia, neanche a Roma, dove le case sono care, è la seconda città più cara per quanto riguarda il prezzo degli immobili dopo Milano, ma è evidente che c'è proprio un baratro. Continua Fubini, nella zona del quadrilatero della moda i prezzi sono saliti del 54% fino a un valore a metro quadro, 39.000 euro, 7 volte più grande di quello medio degli immobili a Milano e 18 volte più di quello medio del paese, questo secondo il sito Mercato Immobiliare. Forse è il portato inevitabile della globalizzazione con i suoi paradossi. Il risparmio si accumula soprattutto nella parte in assoluto più abbiente della società. Non fosse che per i rendimenti superiori dei patrimoni, quando questi sono grandi, fino a generare un'inflazione specifica dei beni dei ricchi. Secondo un importante intermediario di case di lusso di Milano, dal 2015 in città l'inflazione del mattone di livello medio-basso è stata del 7%, ma su quello medio-alto è stata del 20%. Anche per la buona borghesia, dunque, la progressione è di poco più di un terzo rispetto alla fascia altissima. Le distanze si allargano ovunque in mille modi. Eppure nella capitale economica d'Italia, ora che il suo modello immobiliare all'attenzione della magistratura, queste distanze pongono domande anche più serie. Perché è noto che nella globalizzazione vincono i poli urbani che attraggono conoscenza, talenti, investitori, capitali. Paul Krugman, economista premio Nobel, lo chiama effetto di agglomerazione. Succede quando una città assorbe cervelli e risorse verso di sé dal resto del paese e dal mondo. San Francisco per il digitale, Londra per la finanza o il biotech, Milano per l'Italia. Ma non solo per essa, perché la gara della globalizzazione è l'assioma da inizio secolo. La si vince conquistando le persone che più la incarnano. Solo in Europa esistono una trentina di schemi per attrarre ricchi dal resto del mondo e dal 2017, dapprima innescato dal governo di Matteo Renzi, anche l'Italia è il suo, una tassa piatta a 100.000 euro per un quindicennio per chi ha aderito fino all'anno scorso, a 200.000 euro da quest'anno, su tutti i redditi esteri di contribuenti che prendono residenza in Italia. Basta essere stati fiscalmente fuori dai confini per 9 degli ultimi 10 anni. Ovvio che servono redditi sostanziali all'estero per trovare l'idea interessante. Quando si è trasferito alla Juventus nel 2018, Cristiano Ronaldo aveva un centinaio di milioni di redditi esteri grazie alle sponsorizzazioni. Avrebbe dovuto lasciare all'erario italiano più di 43 milioni o una quindicina di milioni nei regimi più favorevoli d'Europa. Invece se l'è cavata con 100.000 euro, un'aliquota effettiva dello 0,1%. Non solo questo, lo stesso sistema esenta i neoresidenti da qualunque tassa su donazioni e successioni, dal prelievo fisso di 0,2% sugli investimenti esteri di portafoglio e dall'1% sugli investimenti esteri in immobili. Balla a spiegare ai milioni di italiani del ceto medio e medio basso che stanno pagando 25 miliardi di tasse in più perché il parziale adeguamento di buste paghe e pensioni all'inflazione li fa scivolare verso aliquote IRPEF più alte, mentre il loro potere d'acquisto cala. Vai a capire soprattutto che effetto fa questo spicchio di paradiso fiscale all'italiana sul mercato immobiliare di una Milano intaccata dall'inchiesta. Ecco, questo poi è il punto principale. C'entra qualcosa il sistema Ronaldo con quel più 57% sugli immobili di primissima fascia, ma soprattutto con il più 13% dei prezzi medi milanesi dal 2015, che pure taglia fuori troppe famiglie che lavorano Il sistema dei neoresidenti dal 2018 al 2023 ha attratto nel paese almeno 400-500 soggetti ad altissimo reddito, se si elaborano i dati della Corte dei Conti e del Dipartimento delle Finanze. E Tirelli, l'agente immobiliare per il settore di lusso, stima che circa 2/3 si siano stabiliti proprio a Milano. Affittano o comprano di certo il 40% delle transazioni su case dal prezzo sopra il milione di euro nel paese avviene proprio nella sua città più dinamica. Secondo sempre questo Tirelli, questo intermediario di case di lusso, l'impatto al rialzo del paradiso fiscale all'italiana si avverte solo sul segmento immobiliare più alto, dominato per 3/4 dai nuovi ricchi ospiti della città. Altri non sono così sicuri che si fermi lì. Alcuni sospettano che l'effetto psicologico trascini al rialzo per emulazione buona parte delle quotazioni. Ingrid Holberg, un'altra mediatrice di case di pregio, nota che gli afflussi dall'estero fanno risaltare ancora di più la scarsità di un'offerta di mattone che non riesce a tenere dietro alla domanda, perché in realtà il regime di favore fiscale non vale solo i ricchi, c'è anche l'esenzione del 70-50% dell'imponibile per chi era rimasto fuori dall'Italia per 2 o fino a 4 anni. Sono 128.000 soggetti con redditi medi di 112.000 euro nel 2023, anch'essi concentrati spesso su Milano, e investono in mattone ciò che risparmiano in tasse, tagliando fuori chi sulle tasse non può risparmiare. È la lotta per salvare la demografia di un paese che in 10 anni ha perso 2 milioni di abitanti, chiaro, ma non era più sano fare invece qualcosa di più perché circa 200.000 giovani non debbano lasciare il paese a causa di salari e mansioni di lavoro umilianti, si chiede Fubini. E poi c'è una classifica delle città più ricche per numero di miliardari e milionari, e Milano si colloca al undicesimo posto al mondo. Ritorniamo alla prima pagina, altre questioni, c'è la fotonotizia che inquadra Putin e il direttore Gergiev, annullato il concerto di Gergiev a Caserta, la Russia reagisce, è un danno per Roma. E intanto Vannacci su Kiev annuncia: io scelgo Putin. E vabbè, non avevamo dubbi, ma insomma almeno ci ha tolto gli ultimi, per chi ce li avesse ancora. Quindi abbiamo la sentenza della Consulta, coppie di madri, congedi retribuiti come per il papà, 10 giorni al 100%. Abbiamo la crisi di Stellantis, l'ex gruppo FCA, ancora prima ex gruppo Fiat, prodotte sempre meno auto, i dati del primo semestre persi 2,3 miliardi. E infine il Medio Oriente, stragi, 28 paesi contro Israele, nuovi raid di terra, il Papa sente Abu Mazen, ne scrive Antonio Pulito in un editoriale dal titolo La scelta di Netanyahu, guerra perpetua, così il Corriere della Sera. Repubblica, Sala, ho le mani pulite, il titolo principale, il sindaco di Milano in consiglio comunale, va avanti con il piano casa e con la vendita dello stadio di San Siro. Si dimette Tancredi, l'assessore alla rigenerazione urbana, cioè all'urbanistica, deluso da una parte della maggioranza. Letizia Moratti, la città ritrovi la sua anima riformista. E in questi tempi curiosi che viviamo abbiamo anche Letizia Moratti, che poi viene intervistata a pagina 5, che cita niente po' di meno che Anna Kulishoff, grande militante socialista, pedagogista insigne. La città è paralizzata, dice la Moratti, per rinascere si ispiri a Kulishoff e ritrovi la sua anima riformista. Poi abbiamo un video fake che è stato generato con l'intelligenza artificiale e condiviso da Trump sul suo social personale Truth, che vede Barack Obama, ex presidente statunitense, arrestato e poi portato in carcere. Obama in manetta, video fake e canaglie al potere, ne scrive Michele Serra. poi il concerto di Valéry Gergiev, cancellato il concerto di Gergiev a Caserta, un monito per i complici, scrive Yulia Navalnaya, vedova di Navalny, e che prima, diciamo, aveva avvertito sulla presenza di Gergiev in Italia. La vittoria delle vittime è il commento di Luigi Manconi. E ancora Gaza, raid e tanchi israeliani sugli sfollati a Gaza, 28 paesi, ora basta. La Stampa, anche qui Sala o le mani pulite, dal PD fiducia a tempo, quindi qui l'attenzione della Stampa è su quello che succede all'interno del centro-sinistra. Città rinata, non devo scusarmi, dice il sindaco, una scelta di comodo per Conte. Tancredi lascia. E il commento di Francesca Schianchi da Milano a Torino, dove rischia Schlein, appunto ancora sulle questioni interne al centro sinistra, mentre per quanto riguarda il centrodestra Alessandro De Angelis parla di riforma e carceri, giustizia a due velocità. E anche qua abbiamo una foto di Gergiev, la stecca, scrive scrivono Agliastro e Di Matteo, mentre Alberto Mattioli parla della capitolazione di un uomo d'affari. Il maestro infatti ha un giro d'affari in Italia non irrilevante, possiede anche il Caffè Quadri di Venezia. Gli esteri, ancora c'è l'ambasciatore israeliano, presso la Santa Sede, che dice a Gaza non mettiamo noi i cristiani a rischio. C'è Natalie Tocci che affronta la questione delle strategie turche, quel bivio turco fra guerre e intese. E infine Don Mattia Ferrari, parroco di Mediterranea, racconta la storia di una ragazza morta di torture a 19 anni in Libia, un'etiope 19, una ragazza etiope 19enne al nono mese di gravidanza. Così la lettura della Stampa. Il Manifesto, taglio alto, Sala si blinda, San Siro resta in vendita, l'assessore Tancredi si dimette, i PM contro il sistema alla ricerca dei reati. Poi, così come Avvenire, però per il Manifesto il titolo principale è per Gaza, casa per casa, nuova offensiva su quel che resta della striscia, i tank avanzano su Deir al-Balah, ordine di sfollamento per 50-80.000 persone spinte verso sud dove dovrebbe sorgere il maxi campo di internamento ed espulsione. A Doha nessuna traccia di tregua. Poi c'è Cutro, sei ufficiali a processo per i mancati soccorsi e infine la Consulta che dà ragione ai referendum sul lavoro, dichiarando incostituzionale il tetto di 6 mensilità per i risarcimenti da licenziamento illegittimo nelle piccole imprese. Così la lettura della prima pagina del Manifesto. Come detto, anche Avvenire apre su Gaza. Scusate, pressioni su Gaza è il titolo principale. Documento di 25 paesi per il cessate il fuoco, pesanti bombardamenti anche su Kiev da parte di Mosca. E ancora anche qui c'è Sala che non si dimette, ho le mani pulite, c'è molto spazio per Cutro, rinviati a giudizio 6 militari per i mancati soccorsi a Cutro, omicidio e naufragio colposi, l'ipotesi di reato, e c'è spazio anche per le elezioni in Giappone. In Giappone si è votato per la Camera dei Consiglieri, il Senato giapponese sostanzialmente, e ha fatto registrare una vittoria superiore alle aspettative il Sanseito, partito nato nel 2020 nel clima della pandemia di Covid, complottista, di estrema destra, Novax, insomma tutto il la varia congerie che conosciamo, e quindi anche dall'altra parte del mondo ci sono fenomeni simili a quelli che si registrano in Europa, negli Stati Uniti, insomma un po' in tutto il mondo economicamente avanzato. Che ci manca? Allora, il Messaggero non aggiunge molto sul caso Sala, mentre ci sono diverse vicende di cronaca. A Ibiza morto un DJ italiano, il giovane napoletano era a una festa in casa, la denuncia del padre, è stato pestato dalla polizia. Poi abbiamo la ragazza romana ritrovata cadavere fossato, diciamo, dietro via del Mandrione, il giallo di Emanuela, il cadavere nascosto con un materasso, la giovane romana scomparsa da una settimana ritrovata senza vita tra gli sterpi, la madre è stata buttata lì. E poi l'ultimo rapporto Invalsi che lancia l'allarme sul fenomeno dei diplomifici: bene le scuole statali, male le paritarie al sud. Ci sono alcuni istituti privati del sud dove si concentrano le maggiori criticità. Così il Messaggero, il Sole 24 Ore, gas liquefatto, questo è il titolo principale, l'import aumenta del 35%, raddoppiano gli acquisti dagli Stati Uniti, acquistati nei primi 6 mesi dell'anno 10 miliardi di metri cubi di GNL. Poi la fotonotizia è per la sperimentazione sui farmaci, ricerca sui farmaci senza animali, la rivoluzione parte dagli Stati Uniti, nuovi modelli con intelligenza artificiale e chip. Quindi abbiamo per i comuni, è boom di investimenti il 2025. Punta a 20,9 miliardi di investimenti. La spinta viene da un lato dal PNRR e dall'altro dal nuovo codice appalti che ha semplificato le procedure. Il Domani pure apre su Sala che non molla, ho le mani pulite, ma il dossier sullo stadio agita il PD. E infine i quotidiani, ma oggi insomma si occupano tutti di giustizia, ma insomma quelli che se ne occupano anche quando gli altri tendono a non occuparsene. L'Unità, qui interviene in maniera molto forte Piero Sansonetti. Intercettazioni, ipotesi e neppure un reato. L'inchiesta su Milano è solo una bufala, la Sala resiste, vado avanti. Scrive Sansonetti: l'inchiesta di Milano è finita con l'esplodere di coloratissime bolle di sapone, sono state tirate fuori un po' di intercettazioni, qualche testimonianza, molte ipotesi, scombiccherati giudizi, tutte cose che portano a dimostrare l'assoluta innocenza dei colpevoli. Si scopre che i politici esposti al ludibrio pubblico in realtà non erano proprio colpevoli di corruzione, ma di comportamenti corruttivi, e non è che prendessero mazzette, ma erano arroganti, e non è neppure che violavano le leggi, ma le usavano cinicamente a loro favore, addirittura progettavano di farne delle nuove. siamo alle solite, probabilmente oltre le solite. Il nulla spinto che è alla base di questa inchiesta supera persino le nuvole dell'inchiesta di Genova contro l'ex governatore Toti, costretto a dimettersi per non essere abusivamente tenuto in detenzione, sotto l'accusa di essere salito sulla barca a vela di un miliardario e di aver accettato un finanziamento legittimo e dichiarato al suo partito. Stavolta niente, non c'è neppure un euro, manca lo strumento della corruzione, manca l'oggetto della corruzione e poi mancano i corrotti e i corruttori. Solo la pubblicazione delle intercettazioni di colloquio a ruota libera tra una decina di imputati è la prova che alcuni di loro facevano pressione perché i loro progetti andassero in porto, mentre è noto che di solito in politica i politici onesti fanno pressione perché i propri progetti siano affossati. Così le parole di Sansonetti, che poi prosegue dicendo che lui non ha nessuna simpatia per le politiche urbanistiche di Sala, che ci sono dei problemi politici grandi come una casa e che questi problemi vanno risolti appunto politicamente, perché le questioni sono politiche e non giudiziarie. Questo Sansonetti su l'Unità. Chiudiamo con il Dubbio. Allora, anche qui abbiamo Sala, vabbè, le mie mani sono pulite, Sala va avanti, avvisa, separare toghe e politiche. Nota Francesco D'Amato che l'inchiesta milanese fa storcere la bocca anche a Di Pietro, che pure di inchieste milanesi se ne intende. E a proposito delle questioni che sono politiche e diciamo non giudiziarie, o almeno molto molto meno giudiziarie, interviene Tiziana Maiolo, milanese anche lei, una città per soli ricchi, è questa la vera crisi di Milano. E poi c'è ancora la polemica fra Adriano Sofri e Violante, che continua a non rispondere agli interrogativi che non sono posti da Sofri solo ormai, ma da diversi personaggi. In Taglio Alto, purtroppo solo il Dubbio continua a mettere queste notizie in primo piano. Nelle carceri è strage senza fine, 43 i detenuti che si sono tolti la vita, i garanti scendono in piazza. 9:03, minuti primi, quella del Dubbio era l'ultima prima pagina che avevamo sotto mano, breve intermezzo musicale e poi passiamo a leggere gli articoli all'interno dei quotidiani.
Yeah.
7 minuti primi, sempre sintonizzate e sintonizzate sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Andiamo a proseguire con la lettura degli articoli all'interno dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera, che ovviamente apre su Milano, la scelta di Sala dopo le tensioni. Vado avanti, c'è tutto il racconto del Consiglio Comunale di ieri. Ho pensato di lasciare perché questa inchiesta è un grande dolore, è giusto che indagini riservate diventino pubbliche, si chiede il primo cittadino, che poi litiga anche con un esponente di Fratelli d'Italia che lo aveva raffigurato come un detenuto. Certe equazioni a ripetere non si perdono mai. Lascia l'assessore Tancredi. E poi, per quanto riguarda invece quello che sarà il futuro della Giunta, la ricerca di una fase 2, a pagina 5, nell'aula che si spacca, l'asse si sposta più a sinistra con l'incognita dei cantieri. Adesso il tema delle concessioni alla maggioranza e arriva l'addio freddo all'ex assessore Tancredi. E quindi ci sono le nuove carte o le presunte nuove carte sull'inchiesta, i PM, le varianti edilizie. Qui siamo a pagina 6, vantaggi sproporzionati per costruttori e progettisti, secondo l'accusa, cittadini danneggiati dal consumo di suolo, aria e luce. E in effetti, però, diciamo, a vedere certi palazzi che sono stati costruiti sopra altri palazzi, il dubbio in effetti viene. Ancora nella pagina successiva, lo stadio di San Siro, la vendita ai club rimandata a settembre, c'è il vincolo architettonico del secondo anello che ricorda un po', insomma, altri vincoli architettonici, come dire, poco probabili anche dalle nostre parti. Comunque, il progetto torna al punto di partenza, il fascicolo in procura dell'analisi di Federico Fubini sui prezzi alle stelle degli immobili milanesi, abbiamo già detto. Poi si passa agli esteri, Israele allarga i raid al centro di Gaza, la condanna di 28 paesi sui civili uccisi, prime operazioni di terra a Deir al-Balah, Roma firma l'appello contro le stragi disumane, Washington e Berlino no. E però Washington parrebbe essere piuttosto preoccupata, come si legge nell'articolo nella pagina successiva, a firma di Viviana Mazza, Bibi fa il pazzo, la preoccupazione della Casa Bianca dopo i blitz in Siria. Dal Medio Oriente all'Ucraina, pagina 12, domani nuovi colloqui in Turchia, la conferma di Kiev, ma per la Russia le posizioni sono opposte sulle due capitali, attacchi incrociati con i droni. Intanto da Mosca Marco Imarisio parla del culto di Xi Jinping per le strade di Mosca, lo zar vagheggia una nuova Yalta per dividersi il mondo con Cina e Stati Uniti. Beh, difficile dividersi il mondo se neanche in due anni è riuscita a dividersi l'Ucraina, ma insomma il delirio di onnipotenza alle volte colpisce gli autocrati. E poi ancora c'è Peskov che annuncia se Trump sarà a Pechino a settembre, Putin potrebbe incontrarlo. E prosegue intanto il protagonismo di Vannacci, che rende vieppiù nervoso il suo mentore iniziale, cioè Salvini. Putin o Zelensky, qui siamo a pagina 13, scelgo il primo, le parole di Vannacci sono un caso, il leader russo ha il consenso e Mussolini ha fatto anche cose buone, non è una battuta nostra, l'ha detta sempre Vannacci nel corso delle sue prolusioni di ieri. Ancora a proposito degli amici di Putin, pagina 14 e 15, vincono le proteste e gli appelli, annullato il concerto di Gergiev, la decisione di Caserta sul direttore d'orchestra vicino a Putin che avrebbe dovuto per salire sul palco domenica. De Luca all'oscuro. La cerchia del maestro si mostra sorpresa, in privato ha ricevuto messaggi di solidarietà, su questo non c'è il minimo dubbio. Nel frattempo cancellata anche l'esibizione bolognese di Aleksandr Romanovskij, il pianista era stato criticato per aver suonato sulle macerie del teatro di Mariupol nell'Ucraina occupata. La cosa divertente è che il concerto era organizzato dal museo d'impresa del gruppo Unipol, che un tempo era il gruppo assicurativo sostanzialmente legato al PC. Torniamo alle cose italiane, ma a questioni di tutt'altro genere. Pagina 16 e pagina 17, le coppie gay e la seconda mamma ha diritto ad avere il congedo. La consulta stabilisce che anche la madre intenzionale, questo è il termine ufficiale, dovrà avere i 10 giorni retribuiti alla nascita di un figlio. È equiparabile alla figura paterna, dicono i giovani. Una grande gioia, sarà più facile gestire la famiglia, così Barbara Ceppi e Chiara Cerri, le due mamme milanesi che sono state in prima fila nella battaglia per i congedi. Come funziona la domanda all'INPS lo spiega Alessandro Fulloni nella stessa pagina. La sentenza è valida nel caso di due papà, la retribuzione è del 100% dello stipendio. Poi andiamo a Roma, le cronache. A Roma danneggiata la lapide in ricordo di Matteotti, arriva la condanna bipartisan. Uccidete pure me, ma l'idea che in me non lo ucciderete mai, la scritta incisa sulla targa. E Lungotevere Arnaldo da Brescia, ovviamente, dove Matteotti fu rapito il 10 giugno del 1924, ne scrive Marzio Breda con una breve analisi dal titolo L'ossessione del nemico, l'ossessione per il nemico del fascismo. Andiamo adesso negli Stati Uniti. Trump mette in carcere Obama, un deepfake per distrarre da Epstein, il video generato dall'intelligenza artificiale che mostra appunto Obama arrestato e messo in carcere. I democratici mentirono sulle interferenze russe nel 2016. Insomma, bisogna far qualcosa per distrarre e da tutta una serie di questioni politiche interna, ma soprattutto da lo scandalo Epstein che sta veramente creando lo scompiglio nelle file dei trampiani più trampiani, che stanno iniziando a lamentarsi per la mollezza del loro capo. Pensate un po'. E poi le elezioni in Giappone, il voto boccia il governo, il Partito Liberal Democratico, il partito tradizionalmente di governo in Giappone, ha perso la maggioranza nella Camera Alta dopo le elezioni di domenica. La compagine di governo può ancora legiferare con il sostegno di un partito esterno, come già alla Camera Bassa, ma è la prima volta dal 1955 che un governo guidato dal Partito Liberal Democratico non ha la maggioranza in nessuna delle due Camere. L'exploit lo ha registrato invece il partito di estrema destra Sanseito, guidato da Sohei Kamiya, che ha fatto campagna elettorale con lo slogan Japanese First. Oh, originalissimo proprio. La sua formazione ora ha 15 seggi nella Camera Alta. Quindi, insomma, un successo relativo, ma comunque, come sempre, diciamo, piuttosto preoccupante. Da Ibiza è giallo sulla morte del DJ italiano Michele Noschese. Aveva 35 anni, pestato dalla polizia durante una festa. I post sui social, agenti chiamati dai vicini per troppo rumore. E infine la strage di Cutro. Sei ufficiali a giudizio, il naufragio dei migranti di 2 anni fa, l'accusa non intervennero. Così la lettura del Corriere della Sera, le cronache romane, come di consueto, al termine della nostra rassegna stampa. Passiamo ora a Repubblica, qui diciamo di Milano abbiamo già detto più o meno tutto. Certo, il contributo più divertente, ma in fondo anche interessante, è quello dell'ex sindaca di Milano, Letizia Moratti, sindaca dal 2006 al 2011 per una compagine di centrodestra, che dice: la città è paralizzata, per rinascere si ispiri ad Anna Kuliscioff e ritrovi la sua anima riformista. E insomma, abbiamo visto anche questo, la Moratti che cita Kuliscioff. Comunque, mi pare molto, molto significativo. Poi abbiamo Gergiev che non suonerà a Caserta, l'abbiamo detto. A proposito di Russia e Ucraina, parrebbe essere molto attivo questi giorni il Vaticano, così come molto attivo peraltro anche sull'altro fronte, peraltro principale, guerra, ce ne stanno a bizzeffe, diciamo quelle più importanti per noi sono queste due, ovviamente Ucraina e Medio Oriente. Diciamo, il Vaticano è molto attivo, leggiamo a pagina 8 per la firma di Jacopo Scaramuzzi, la tela del Papa per la pace. In Vaticano arriva l'inviato del Patriarca della Chiesa Ortodossa di Mosca, Kirill, ha aperto un canale di dialogo. Sabato Leone riceverà il metropolita della Chiesa Ortodossa, Antoni di Volokolamsk, il terreno comune dell'ecumenismo. Dio, la Chiesa Ortodossa russa è tutto meno che ecumenica, ma insomma bisogna far finta che lo sia per cercare di portare avanti qualcosa che assomigli a un negoziato. E poi mi pare che per il resto abbiamo detto tutto, diciamo non c'è molto molto altro rispetto a quanto letto sul Corriere della Sera. C'è grande attenzione, questo sì, per questa vicenda di questo giovane DJ napoletano morto a Ibiza, di Napoli, ma viveva da anni alle Baleari. Repubblica intervista suo padre Giuseppe Noschese, che racconta: ci sono testimoni, sembrerebbe che la polizia sia intervenuta a casa di mio figlio mentre stavano suonando, forse c'erano schiamazzi, li hanno trovati un po' brilli, c'è stata una colluttazione. Michele è stato colpito dagli agenti, chiede Giornalista, sì, tre pugni, due in volto, uno pare alla nuca. Se nel pugno ci fosse qualche altra cosa, non le so dire. Ho presentato un esposto alle autorità spagnole, non era un delinquente, oltre a essere laureato in economia, era un DJ famoso. E insomma, una storia davvero molto, molto brutta. Chiudiamo con l'economia, e anche qui le cronache romane a più tardi. A pagina 26, i dazi, la trattativa sui dazi USA, l'Unione Europea punta a un rinvio, non c'è fretta, dice Bessent a Bruxelles. Sperano che il viaggio di von der Leyen e Costa a Pechino possa trasformarsi in una carta da giocare contro Trump. Così la lettura della stampa della Repubblica, scusate. Andiamo adesso a dare un'occhiata alla stampa, anche qui diciamo le cronache di Milano le abbiamo già lette in abbondanza, c'è però qualche commento che invece è interessante da vedere. We're just old school struggling, we're just old school hustling, yes, trying just to make it. We're just old school struggling, we're just old school hustling, yes, trying just to make it. We're just old school struggling, we're just old school hustling, yes, trying just to make it. Trying just to make it. We're just old school struggling. We're just old school hustling. Yes, trying just to make it. We're just old school struggling. We're just old school hustling. Yes, trying just to make it. We're just old school struggling. We're just old school hustling. Yes, trying just to make it. Allora, 9.26, di nuovo in voce, sempre sulle colonne della stampa. Dicevamo di cronache milanesi, che ormai abbiamo letto quello che è successo, però ci sono spesso, insomma, dei commenti interessanti e anche, come dire, originali. Abbiamo visto Letizia Moratti che tira fuori il nome di Anna Kulishov. La stampa intervista Claudio Martelli, a suo tempo delfino di Bettino Craxi, milanese come Craxi, legatissimo chiaramente alla sua città, sia personalmente sia politicamente. E allora dice Martelli in questa intervista: un errore le giunte fatte di tecnici, ma i cantieri non devono fermarsi. E ricorda quello che succedeva nei lontanissimi anni 60. I comunisti alla sinistra del mio partito erano contrari alla costruzione delle metropolitane, dicevano che a Milano si stava benissimo con i tram. A occhio non furono ascoltati, scherza il giornalista. Per fortuna oggi Milano è una città con 5 linee che permettono di muoversi senza auto. Ricordo accese discussioni sulla riqualificazione di Porta Ticinese, nella quale l'umidità saliva fino al secondo piano delle case. Il Naviglio era un acquitrino, oggi ci sono le spiagge. Allora sta difendendo il modello Milano? Chiede il giornalista. In parte, perché i processi di riqualificazione hanno sempre conseguenze indesiderate. Una di queste è la cosiddetta gentrificazione, che fa salire i costi di proprietà e affitti, ma per combatterla occorre costruire periferie accoglienti. La vicenda di oggi somiglia molto poco a Tangentopoli, però. Allora, sul banco degli accusati c'erano i partiti. Oggi le funzioni dei partiti sono assunte sempre più spesso dai tecnici. Lo stesso Sale è un tecnico e certe volte lo si nota in una certa rigidezza nei comportamenti. È indubbio che i partiti siano stati distrutti per gli abusi che commisero, ma così è stata colpita anche la loro funzione di formazione delle cosiddette classi dirigenti. Oggi i consigli comunali non contano quasi nulla e le giunte sono formate essenzialmente dai tecnici. Solo ultimamente si nota un'inversione di tendenza, soprattutto a destra. Però, e questo dovrebbe essere preoccupante per noi, non so dire se ci sia stata corruzione in senso tecnico. Di certo è inaccettabile che i membri di una commissione che concede permessi a costruire siano consulenti delle società che devono costruire. Questo, nella migliore delle ipotesi, è un grave conflitto di interessi da risolvere in radice. Negli anni 60 un ministro democristiano, Fiorentino Sullo, propose il modello tuttora in vigore in gran parte del nord Europa. Le aree non vanno cedute a chi costruisce. Forse bisognerebbe ripartire da lì? Lo ricordo bene, dice Martelli, fu massacrato per quella proposta. Qualcuno, per screditarlo, alluse alla sua presunta omosessualità. Non sono un esperto della materia, ma alcuni amici che la conoscono meglio dicono che anche quel modello ha dei limiti laddove lo Stato non è proprietario delle aree. Mi accontenterei di oneri di urbanizzazione all'altezza di quanto rende un grattacielo, non un parcheggio. Quando si costruisce, ciò che conta è quanta gente abiterà quell'immobile, non lo spazio occupato. Dunque, secondo lei, gli oneri sono troppo bassi? Temo ci sia anche un problema di regole, le stesse dagli anni 60. Possiamo ipotizzare ci sia stata l'indulgenza necessaria ad attrarre i capitali stranieri, ma così non ci sono i soldi per costruire case popolari e migliorare le condizioni di chi vive nelle periferie. Se gli oneri di urbanizzazione non sono andati al servizio della rigenerazione della città, la responsabilità è anzitutto della regione, però guidata dal centrodestra. La gran parte del patrimonio immobiliare pubblico milanese lo gestiscono loro ed è spesso in pessime condizioni. Ecco, questa è una cosa che, diciamo, i misteri che io non capisco. Fossi un politico del centrosinistra, è la prima cosa che direi, che farei notare, che la gran parte del patrimonio immobiliare pubblico a Milano è di proprietà della regione, però evidentemente non se ne saranno accorti chi lo sa. E così così Martelli, che poi risponde alla domanda: com'è possibile che un'amministrazione di sinistra non si sia accorta che stava espellendo i ceti meno abbienti dalla città? E Martelli si blocca e dice: scusi, lei che intende per sinistra? Il Partito Democratico, domanda l'intervistatore. Ah, ecco, lei parla di partiti. Mi perdoni, per me la parola sinistra va riempita di contenuti, se no è aria fritta. Parliamo piuttosto di socialismo, che, come diceva Pietro Nenni, è portare avanti chi sta indietro. Oggi buona parte di chi sta indietro vota a destra perché fatica a campare e non si riconosce in questa società. Così Martelli, che pure, diciamo, qualche piccola responsabilità nella gestione della cosa pubblica milanese ce l'ha avuta, però in fondo sono anche 30 anni che è stato espulso violentemente dall'agone politico, e quindi è anche giusto e sacrosanto che possa dire la sua. Ancora abbiamo Don Mattia Ferrari da Mediterranea a pagina 11, che ci parla della tragedia di Kouftou Abou Vailo, morta di torture a 19 anni nell'inferno della Libia. Veniva dall'Etiopia, era al nono mese di una gravidanza difficile, una ONG l'aveva strappata ai trafficanti, ma nessuno l'ha soccorsa. Diversi ospedali hanno rifiutato il ricovero, quando uno l'ha accolta era troppo tardi. L'ennesima vittima della globalizzazione dell'indifferenza, ora rischia la sorella. A Cutro intanto saranno processati 6 militari per omicidio e naufragio colposi. La tragedia del 2023 costò la vita a 95 persone, guardia costiera e di finanza sotto accusa. Il caso Gheorghiev, Nieta Gheorghiev, la stampa si diverte con la penna, per la penna di Alberto Mattioli, a raccontare, come dire, il côté imprenditoriale di Valery Abisalovich Gheorghiev. Bacchetta agitata a Casaccio, scene dal Donbass di sfondo, così dirige l'amico di Putin. Il maestro ha un grosso giro d'affari in Italia, a Venezia possiede il caffè Quadri, fra le altre cose. E mi pare che non ci sia altro per quanto concerne la stampa. Chiudiamo però con la compagine Under 20 di basket italiana, che ha trionfato agli europei di categoria. Più forti del razzismo, scrive Giulia Zonchi, i campioni dell'europeo di basket Under 20 sono lo specchio di un'Italia che cambia. Hanno ricevuto degli insulti, alcuni di loro sono italiani di seconda o di terza generazione, sono italiani a tutti gli effetti, però hanno, come dire, una pigmentazione un po' troppo scura per i gusti di qualcuno. Hanno ricevuto degli insulti poi coperti dal tifo e li hanno trasformati in motivazioni. E la stampa intervista uno di questi, Leonardo Marangon, che dice: no, è di Padova lui, anche se di per parte paterna, di origini congolesi. No al college perché amo il mio paese, cioè no al trasferimento negli Stati Uniti perché amo il mio paese. Siamo esempi come Paolo Egonu e Marcel Jacobs. Rimango qui perché preferisco portare a termine un percorso. Non è il colore della pelle che identifica la nazionalità. Ci sentiamo italiani semplicemente perché lo siamo. Peraltro gioco da 15 anni, sto da 15 anni sul parquet e personalmente non ho mai vissuto direttamente episodi razzisti. Sono stato molto fortunato, il basket è generalmente un ambiente sano. Così Leonardo Marangon. Con questo chiudiamo anche la lettura della stampa, passiamo al manifesto, qui Si comincia con Gaza, fase della morte a Deir al-Balah, scrive Liana Riva. I carri armati avanzano nella città nel centro dell'enclave. Verrà divisa in due, ordine di sfollamento per circa 50-80.000 persone. Dopo Gaza si passa a Milano, anche se diciamo poi su Milano non è che ci sia molto da aggiungere. E c'è Roma con Giuliano Santoro che parla di quello che si muove per quanto riguarda le elezioni comunali che si terranno qui fra due anni. C'è molta attenzione per quello che fa Marino, probabilmente decisamente esagerata come attenzione, ma vabbè, certi amori, come noto, non finiscono. Nella stessa pagina si parla della giornata di occupazione al Circolo degli Artisti, ne scrive Lucrezia Ercolani, scelto uno spazio simbolo dell'abbandono per immaginare altri modelli di socialità, un'occupazione temporanea durata per l'intera giornata di ieri. Dalla Calabria non è finito l'incubo dell'attivista Maison Majidi. La procura impugna l'assoluzione di Maison. Lei è una donna forte, dice l'avvocata, abituata a combattere questa follia. E però, insomma, siamo veramente alla follia. Ancora gli esteri, la Turchia, ne scrive come sempre, come quasi sempre, Murat Çınar: il prezzo della ribellione in Turchia, non posso più entrare all'università. Parli il neolaureato Berat Kaşkaloğlu, che aveva protestato contro i cosiddetti commissari straordinari di Erdogan, una sorta di podestà governativo dentro l'università. In questi anni sono stati sospesi i professori, aperte inchieste sugli studenti, i fondi usati per interessi personali dei dirigenti e le loro aziende hanno ottenuto incarichi interni. Non posso più continuare le mie ricerche, dice Kaşkaloğlu, è stata annullata anche la mia ammissione al master, nonostante avessi superato tutte le prove e ricevuto conferma ufficiale. Poi il Giappone, che scivola a destra e piomba nell'incertezza. Il governo va sotto in entrambe le camere, ma il premier Ishiba resta. Negoziato sui dazi in corso, balzano da 2 a 14 seggi i sovranisti del Sanseito, al grido di prima i giapponesi. E poi ne parleremo più tardi. L'espulsione in massa degli afghani e non solo dall'Iran, dove la guerra ha facilitato l'idea del nemico interno. Francesca Luci intervista un ricercatore e sociologo iraniano che non può purtroppo rivelare il suo nome per motivi di sicurezza. E racconta appunto come si stia portando avanti una vera e propria persecuzione nei confronti degli immigrati afghani nell'Iran, oltre a quella già in atto contro le persone detenute e i condannati a morte. Nel frattempo continuano le esecuzioni, ma diciamo questo sembra interessare molto molto poco. Mi pare che sia tutto anche per quanto riguarda la lettura del manifesto. Andiamo adesso a dare un'occhiata ad Avvenire. Allora, per quanto riguarda Avvenire, anche qui si apre con Gaza, i carri armati a Deir al-Balah, ex zona sicura degli umanitari. Se ne parla addirittura a pagina 2, mentre sono state colpite anche due palazzine delle Nazioni Unite. Poi si va all'Ucraina, all'altra guerra, e battaglia per Sumy, la diga di Kiev in Turchia, intanto il nuovo round negoziale. Nella città del nord i colpi si odono a meno di un chilometro, ma la gente resiste. Delegazioni di Mosca e Kiev attese domani a Istanbul, Putin e Trump potrebbero vedersi in Cina a settembre. Di Milano abbiamo già detto ampiamente, insomma non c'è bisogno di inserire ulteriori informazioni, anche perché quelle sono, e mi pare che non ci sia molto altro da segnalare per il quotidiano della CEI. Dalle colonne del Domani invece andiamo a prendere cambiamo completamente questione, e un'intervista fatta da Manuela Del Frade. Aspettate che dobbiamo prima ritrovarla, che non è semplicissimo, all'attivista, performer e attrice trans Lilith Primavera, che dice: ci sono corpi sacrificabili come quelli delle persone trans, per noi la salute è un problema. L'attivista, performer e attrice ha bisogno di affrontare una nuova operazione. Sono andata dall'equipe che mi ha operata nel 2005, il primario mi ha detto: ti devi accontentare in altri tempi a quelli come voi avrebbero fatto l'elettroshock. È il riflesso di un sistema che continua a considerare la vita delle persone trans come marginale, trattando i nostri corpi come casi da archiviare e non come soggetti degni di cura. Il suo è anche uno dei volti più amati della serie TV Le Fate Ignoranti di Ferzan Ospedec, che le amiche di Lilith hanno lanciato per lei un crowdfunding per sostenere il suo intervento in Thailandia. Ha bisogno di essere operata di nuovo e in Italia non ha trovato nessuna risposta ai suoi problemi. L'intervista è molto lunga, molto interessante, la trovate sul Domani di oggi, scusate, mi viene sempre questo osceno gioco di parole. E racconta anche la sua storia: sono andata via di casa per vivermi al femminile quando avevo 18 anni, negli anni 90, vengo dal pre-internet, c'era molta più difficoltà nel reperire le informazioni, sono dovuta scappare di casa, confrontarmi con le altre per strada, ne ho passate tante, sono anche in corso in vari soprusi medici, per esempio mi è stato iniettato del silicone nel viso e non sapevo che si trattasse di una sostanza nociva, difficilissima da rimuovere. Dal punto di vista medico si è scontrata anche con stigma e pregiudizi, purtroppo lo stigma c'è, i medici non sono altro che persone che vivono nella società. Mi è capitato di avere una sinovite villonodulare pigmentata al ginocchio destro che non mi è stata diagnosticata per anni. Erano i primi anni 2000 e siccome ero una giovane donna trans pensavano che potessero essere sintomi legati a malattie sessualmente trasmissibili, invece che riconoscerlo per quello che era, un tumore benigno. È successo anche di venire guardata male da farmaciste che pensavano comprassi gli ormoni per rivenderli. Mi avevo le ricette, stavo seguendo una terapia sostitutiva ormonale come qualsiasi donna a cui siano state asportate le gonadi. Così questo intervento, che si conclude con la decisione di lanciare un crowdfunding, che è una necessità ma anche un atto politico. La trovate su Domani. Poi altre questioni dal nazionale, dalle vicende nazionali, prima di chiudere con le cronache romane. Il dubbio, chiaramente il dubbio, insomma tutto molto su Milano, non potrebbe essere altrimenti, ma anche sulle carceri. I suicidi salgono a 43 e i garanti scendono in piazza, mentre il dibattito politico e mediatico si sposta sui problemi di sicurezza in carcere, traffico dei telefonini e droga, che ancora una volta dà linfa vitale a nuove misure inutilmente repressive, i detenuti continuano a morire. Quando l'alba irrompe in molti istituti penitenziari riaffiorano altre vite spezzate. Dal 1 gennaio 2025 oggi 43 detenuti hanno scelto di porre fine ai propri giorni impiccandosi, una strage silenziosa consumata tra muri che dovrebbero garantire sicurezza ma che troppo spesso si trasformano in prigioni dell'anima. L'ultima tragedia arriva oggi da Massa, dove un detenuto tunisino in cella di 26 anni, in cella dal 16 luglio per una revoca dei domiciliari, si è tolto la vita dopo un primo tentativo di suicidio fallito il giorno prima, il 43esimo del 2025, una strage senza fine, dice il segretario della UILP Gennarino De Fazio. Il garante nazionale chiede che il carcere sia all'estrema ratio. Eppure l'attuale governo, che su questo tema ha affinità con il Movimento 5 Stelle, scambia la certezza della pena con il carcere a tutti i costi. Non sono bastate nemmeno le lettere da Re Bibbia dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemano, notoriamente di destra, neanche le parole del presidente del Senato La Russa, che ha dimostrato un'apertura alla proposta di legge Giachetti Bernardini sulla liberazione anticipata speciale. Con un gesto che suona ormai come una sfida, i garanti territoriali hanno lanciato dunque un appuntamento per il 30 luglio, chiamando piazze e istituzioni a farsi testimoni di un'urgenza che non può più aspettare. Così il Dubbio sulla emergenza carceri, che emergenza non è perché è una costante, e purtroppo quindi ha smesso da tempo di essere un'emergenza, nel senso pieno della parola. Chiudiamo con le cronache di Roma. Allora, il Corriere va sulla cronaca nera, la morte di Emanuela Ruggeri, ritrovata a cadavere fra i cespugli di Via del Mandrione. Ciao, vado a mangiare da un amico. Emanuela morta tra rifiuti e cespugli. La ragazza era sparita il 14 luglio, non si trova il telefono, la 32enne aveva problemi di droga, da capire le sue ultime ore. Ritrovata sotto le mura del Mandrione in un angolo trasformato in discarica. Poi abbiamo la consueta pagina sulle morti sulle strade, e ai noi, e per quanto riguarda il femminicidio di Ilaria Sula, il PM chiede il giudizio immediato anche per la mamma dell'omicida, Mark Samson, accusata di concorso in occultamento di cadavere per proteggere il figlio dopo l'omicidio. Così le cronache romane del Corriere, le cronache romane di Repubblica. Invece, aspettate che le ritroviamo pure queste. Ci portano, anche queste ci portano al Mandrione con la fine di Emanuela e insomma l'immancabile reportage sul degrado al Mandrione. Non c'è molto altro, molta pubblicità e anche qui un pochino di cronaca nera, ma possiamo andare serenamente oltre. Quando sono le 9:49 minuti primi possiamo dichiarare conclusa la nostra rassegna stampa mattutina, rassegna stampa che vi dà appuntamento a domani mattina, come sempre intorno alle ore 8.